niente, speriamo di aumentare sempre più il numero per suonare la sveglia a questi signori del palazzo che sembrano sentire o fanno finta di non capire. È ora che la smettono, siete rappresentanti del popolo, il popolo dice no, dice no all'eolico, dice no al nucleare, dice no a tutto. Se andate qua, confrontatevi con noi, siete i nostri rappresentanti, dove pensate di andare? A noi l'energia non ci serve, ne stiamo esportando, utilizziamo per il meglio quella che abbiamo, smettetela! Tenete conto di questa manifestazione, altrimenti saranno cazzi vostri!
Sindaca del Comune di Arborea e componente del Comitato Esecutivo di ACI Sardegna. Sono qui in rappresentanza dell'ACI Sardegna, ma anche dei sindaci che sono numerosi, sono presenti e li vedete qui. Sono sia sindache che sindaci. Noi vi ringraziamo per l'invito che abbiamo ricevuto. Siamo qui perché ragioniamo insieme a voi della necessità di una moratoria su tutti i progetti che chiedono di autorizzare impianti da energie rinnovabili, soprattutto eolico. Voi sapete che è in discussione un decreto che nei prossimi mesi dal governo centrale deciderà zone idonee, deciderà anche le quote da assegnare a ogni regione, per cui c'è bisogno di unità per chiedere che il Consiglio regionale, oltre all'ordine del giorno che ha approvato ieri, approvi una norma di moratoria, che è necessaria per consentire a tutte le comunità locali, ai consigli comunali, ai primi cittadini, a tutti di poter decidere il futuro delle terre. La decarbonizzazione, che è un obiettivo importante, non deve vedere sacrificate terre, non deve vedere sacrificato il futuro dei sardi.
Che dice la regione?
La regione ancora non si capisce bene cosa stia facendo. Ieri hanno approvato una mozione per impegnare il presidente per una moratoria sulle rinnovabili, però di fatto nel documento c'è scritto che la regione sta chiedendo al governo di approvare una moratoria, invece noi vogliamo che la regione apra un contenzioso e che la regione Sardegna faccia valere la sua competenza in materia energetica e in materia ambientale. Quindi noi vogliamo ritrovarci di fronte alla Corte Costituzionale, perché riteniamo che gli ultimi provvedimenti, a partire da Draghi fino all'ultimo della Meloni, sulla questione delle rinnovabili siano addirittura anticostituzionali, comunque ledono il diritto intanto della Regione Sardegna di confrontarsi alla pari con il governo, ma poi anche di tutte le comunità, perché hanno tolto voce alle amministrazioni locali e non solo al governo della Regione Sarda. Noi siamo una regione a statuto autonomo, abbiamo un'autonomia forte, abbiamo competenze in queste materie e abbiamo invece un governo regionale, ma non solo questo, tutti quelli che sono succeduti a partire dal decreto Bersani in poi, quindi stiamo parlando dei primi anni 2000, non hanno mai impugnato i provvedimenti che riguardano tutta la questione energetica. Quindi abbiamo dei governi deboli, ma prova ne sia che i nostri presidenti vengono scelti, scusate come si dice qua, da Roma, cioè vengono scelti dai partiti che hanno sede fuori dalla Sardegna, e ci ritroviamo semplicemente con dei politici ubbidienti che mai si azzardano a contrapporsi a chi detta legge da fuori. E la Sardegna conta 377 comuni, i progetti presentati in questo momento sono oltre 700. Il comune da cui io provengo, Villa Cidro, ne ha ormai presentati una decina di progetti, e noi abbiamo visto la mappa, se realizzasse tutti questi progetti noi praticamente ci troveremo la metà del territorio agricolo coperto di pannelli e inondati di generatori, di aerogeneratori. La questione quindi è che noi ci stanno devastando il territorio, questi impianti non sono in grado di produrre energia perché vanno, questo numero impressionante di 56 gigawatt è superiore a oltre 10 volte il fabbisogno elettrico sardo, anche in prospettiva di un'elettrificazione dei consumi, quindi di sostituire le macchine attuali con macchine elettriche, di elettrificare i consumi domestici e tutto il resto. Anche in questa ipotesi questi impianti sono esagerati, noi non abbiamo infrastrutture per portare l'energia fuori, quindi significa che questi impianti sono destinati a rimanere fermi, però riceveranno gli incentivi perché la legge lo consente. L'altra cosa paradossale è che mentre noi ci accingiamo a realizzare tutti questi impianti e a realizzare infrastrutture per trasportare l'energia, che poi non è, voglio dire, di fatto non è neanche per il trasporto dell'energia perché fa parte di un sistema più generale che serve per bilanciare la rete in previsione di un apporto delle rinnovabili più consistente. Ma la cosa paradossale è che noi abbiamo la rete elettrica in Sardegna che fa letteralmente schifo. Quest'estate, che c'è stato molto caldo, solo per aver avviato qualche condizionatore in più è saltata la rete.
La rete tutta della
rete di Cagliari e di Nuoro, e tutti siamo in grossa difficoltà. Perciò hanno privatizzato tutto il sistema elettrico, hanno suddiviso in una miriade di aziende, Terna, Enel, GSE, gestore del mercato elettrico, ci sono tutta una serie di soggetti che agiscono come soggetti privati, nonostante siano a controllo pubblico, agiscono come soggetti privati, e non c'è nessun investimento sulla rete che è quella che ci dovrebbe dare le garanzie. Noi oggi avremo bisogno di una rete robusta e sovrabbondante, perché io non è che, siccome si stacca una linea elettrica, devo rimanere senza l'alimentazione degli ospedali, della rete telefonica, della rete internet. Io devo avere garanzia che anche nel momento in cui salta un settore sono alimentato da un altro.
Allora, quali sono le vostre richieste?
Questo è l'aspetto più importante, perché noi veniamo accusati, no, da diverse parti di essere contro le rinnovabili. Noi siamo completamente a favore delle rinnovabili, ma non queste rinnovabili, queste non sono rinnovabili. Noi siamo intanto per una gestione pubblica dell'energia, perché la privatizzazione ha portato a queste aberrazioni, no? Con una miriade di società che fanno uso anche di fondi pubblici per insediarsi, che non danno nessun beneficio ai territori e devastano. Tra l'altro c'è un'altra questione di fondo che deve essere affrontata. Tutti i materiali con cui si realizzano questi impianti, che siano pannelli o che siano aerogeneratori, sono elementi che non si trovano in natura in maniera, voglio dire, con una disponibilità illimitata. La loro disponibilità è molto limitata, quindi noi li dobbiamo utilizzare con oculatezza. Questo è molto importante, quindi noi dobbiamo calcolare non solo i nostri reali fabbisogni, ma dobbiamo fare in modo anche di rispettare, no, le altre comunità, le comunità da dove vengono estratti questi minerali, i paesi dove vengono lavorati questi minerali, dove non c'è nessuna considerazione per le comunità locali. Noi sappiamo gli scempi che vengono compiuti per la lavorazione del litio, per esempio, e allora noi vogliamo che ci sia un rispetto nei nostri confronti, ma ci sia un rispetto anche dell'ambiente, perché l'ambiente è di tutti, tutti viviamo in questo pianeta. E allora è importante uscire fuori da questa logica capitalista e questa logica consumista, dove tutto è basato sulla concorrenza, che in realtà è una concorrenza fasulla, perché queste società non concorrono con nessuno perché sono accontentate tutte quante, e che non sta bloccando neanche l'uso del fossile, perché in Sardegna stanno infrastrutturando per il metano, quando noi di metano non ne avevamo bisogno prima, non ne abbiamo bisogno oggi, cioè noi l'abbiamo superata all'epoca del metano. È come se in Africa, che non ha, nei paesi dell'Africa dove non hanno avuto il telegrafo, il telefono, adesso che è arrivato il cellulare vadano a montare i fili per dire no, vediamo anche voi il fax e il telegrafo, cioè è una cosa fuori dalla storia.
Innanzitutto, da dove venite?
Allora, noi siamo di Sannuri, però siamo parte di un comitato che comprende tutto il medio campidano, quindi Sannuri, Villanova Forru, Collina, Luna Matrona, Villa Cina, cioè tutti questi paesi praticamente sono interessati a questa sorta di colonizzazione selvaggia.
Dell'eolico?
Dell'eolico, esatto. Nessuno di noi è contrario all'eolico nella maniera più assoluta, però fatto con una pianificazione, un criterio, un torna a conto in qualche modo per le popolazioni interessate, è una, cioè una pianificazione.
Che invece questo eolico che ci vogliono fare?
Ci vogliono riempire di pale altissime, con basamento conseguente, con scavi per trasportare poi l'energia non si sa dove, perché in ogni caso non ci sono le strutture e la rete attuale non le supporterebbe, e proprio per speculazione, pura speculazione. Poi abbiamo avuto già esempi in questo senso di pale costruite per esempio sul Monte Arci, che è più all'interno, e abbandonate lì ad arrugginirsi. Quindi è un qualcosa che non serve a noi, non serve a nessuno, serve solo alle società che sono state create da nulla e vogliono incassare le provvigioni europee, le mazzette a destra e a manca.
Per quello che riguarda ad esempio il sud-ovest, che è insomma la provincia dove vivo io e dove, di cui faccio parte del comitato, in uno specchio di mare di una quarantina di chilometri sono state richieste l'installazione di 216 pale di campi eolici offshore, cioè che è un numero incredibile, che voglio dire, noi presumiamo sia impossibile che passino tutte. Il problema è che se anche si ottenesse che la metà non passino, parliamo di un centinaio di pale. Le pale offshore, per chi non lo sapesse, sono quelle enormi, cioè che hanno il pignone a 200 metri e, a volte, e quindi in estensione massima possono arrivare a 280. Parliamo di cose che si vedranno da lontanissimo, di cui non si sa l'impatto dal punto di vista ecologico sull'ambiente marino, per le vibrazioni, i rumori, i campi elettromagnetici, l'installazione delle pale, l'installazione dei cavi sottomarini per portare la corrente a terra. Cioè si sta parlando di una, come dire, di progetti veramente immensi, che cambierebbero completamente la faccia della Sardegna dal punto di vista paesaggistico, ma come dire anche dal punto di vista della vocazione, nel senso che di nuovo dopo le miniere, l'industria pesante, in altre forme il turismo di massa e le basi militari, la Sardegna si troverebbe a subire un'imposizione dal punto di vista socio-economico, prendendosi la vocazione di grande produttrice energetica. Non...
Per chi poi tutta questa energia?
Questo, cioè, sicuramente non per i sardi, però questo in sé per sé potrebbe, cioè, a mio avviso non è un argomento forte, però parlo a titolo personale, nel senso che il problema qui non è tanto produrre o no per il locale, perché io faccio l'agricoltore e posso anche produrre per esportare, però lo scelgo io posso iniziare a produrre, non lo so, noci di cocco, cavolfiori per le esportazioni in tutto il mondo, però lo scelgo io, non è che mi viene imposto che io debba fare la monocultura di non so quale prodotto, che sia energetico o agricolo o d'allevamento. Qui non è come il TAV o il ponte sullo stretto, dove il committente è il Ministero delle Infrastrutture nella persona di Salvini e prima di tutti quelli che abbiamo conosciuto. Cioè qui in questo momento sono privati che fanno dei progetti che hanno l'approvazione dello Stato, che hanno il DPCM fatto da Draghi, che li rende opere di interesse strategico nazionale, per cui godono di alcuni privilegi come se fossero investimenti e progetti statali, quindi ad esempio potranno godere dell'utilizzo della forma dell'esproprio dei terreni qualora i terreni non venissero venduti di propria volontà dai proprietari. Però sono progettazioni private. Il cavo a cui facevi riferimento tu si chiama Tyrrhenian Link e dovrebbe essere il collegamento tirrenico, appunto, quindi il link da questo è Tyrrhenian da questo punto di vista, che dovrebbe collegare la Sardegna e la Sicilia e la Campania ed essere uno dei grandi vettori di uscita dell'energia prodotta in Sardegna. Questo l'ha progettato Terna, che l'ha progettato però probabilmente facendo riferimento a quelli che sono a sua volta i suoi progetti in Sardegna, perché il cavo non è assolutamente dimensionato per la produzione ipotetica che tutti i progetti in Sardegna potrebbero arrivare a produrre. Il cavo sì, aumenta la possibilità di trasporto, ma è sottodimensionato di 10 volte rispetto al potenziale di produzione che si sta andando a prevedere. In quel caso lì è uno dei progetti a stadio più avanzato, pur non essendo ancora accaduto niente di concreto. Questo perché senza quel cavo lì un sacco di impianti non verrebbero costruiti, nel senso che nessuno investe per produrre energia se l'energia non può essere trasportata altrove, perché non vi è convenienza economica, perché questa energia dove verrebbe emessa? Si può stoccare per un po' nelle centrali di accumulazione, ma poi a un certo punto non avrebbe più senso produrla. Per cui quello lì è un po', come dire, il via libera ai progetti, infatti è quello su cui la regione si è esposta di più, è quello su cui il comune di pertinenza, che è il comune di Senardus, ha provato a, come dire, lavorare, dare l'approvazione in tempi non sospetti, tenendo all'oscuro la popolazione, ed è quello su cui si sta anche esprimendo uno dei più interessanti in questo momento momenti di lotta, nel senso che il comitato Selargino di opposizione al Tirrenian Link è uno dei più dinamici in Sardegna in questo momento. C'è una bella rete di sostegno fra le persone che vivono a vario titolo l'agro Selargino, dovrà essere costruita la centrale. Ci sono già delle forme di resistenza concreta. Da pochi giorni è nato un presidio permanente in uno dei terreni che dovrebbe essere espropriato, e dove però i proprietari sono assolutamente contrari, per cui anche da quel punto di vista lì si può ben sperare, sia dal punto di vista del risultato pratico a Senargus, sia come esempio per gli altri comitati che magari in questo momento hanno meno urgenza di esprimere già delle forme pratiche, ma in realtà comunque poi non mancherà molto.
Voi avete lo striscione sulle comunità energetiche, cosa sono queste comunità energetiche?
Faccio un esempio, gli impianti che vogliono realizzare sono impianti privati dove non ricade niente sul territorio, invece la comunità energetica è qualcosa che ricadrà sul territorio e quindi avremo anche una miglioria nelle bollette, cioè probabilmente neanche le pagheremo, l'energia rimarrà qua e non verrà immessa in rete con delle grosse ripercussioni per quanto riguarda i costi della bolletta. Ecco, questa è la comunità energetica, quindi realizzare gli impianti in loco, sui tetti,
sul già costruito,
bravo, senza devastare terreni agricoli di notevole importanza, senza devastare il territorio, come dicevo prima, la parte culturale, la parte archeologica, la parte floreale, tutto quello che ne deriva, insomma.
C'ha la maglietta Stop Nato. In questo momento
è l'ideale, no? È il momento buono di dire stop, ma non stop solo in Sardegna, stop anche a quello che sta facendo in Ucraina contro la Russia. Cioè, questa NATO per me è un pericolo per il mondo. Non è una cosa che protegge i popoli, è una associazione a delinquere che distrugge i popoli. Basta pensare cosa hanno fatto della Libia, dove c'era un socialismo, era meraviglioso, cosa hanno fatto dell'Iraq, cosa hanno fatto dell'Afghanistan.
Quando poi diciamo in Sardegna...
In Sardegna ci stanno distruggendo le coste, loro possono bombardare le cose, noi tocchiamo... Cioè il turista viene, prende un sassolino e lo multano. Questi qui distruggono la costa, cambiano la fisionomia del paesaggio, non hanno fatto niente, tranquilli.
Lei da dove viene?
Io vengo da Iglesias, un paese minerario. Certo. E ho fatto anche il minatore.
Quella è una zona che insomma ha dato tanto alla Sardegna.
È una zona dove siamo molto combattivi, molto... Però siamo la zona più povera d'Italia.
Si parla tanto di transizione energetica, PNRR, direttive europee e circolano appunto ovviamente moltissimi soldi intorno a questo tema, ma che cosa sta accadendo in Sardegna e qual è il piano di transizione energetica che pensano di attuare qui in Sardegna?
Dunque, la transizione energetica è un po'... viene presentata come a livello globale, ma qui soprattutto come un po' il passaggio dall'utilizzo delle fonti fossili, che qua sono presentate da due grosse centrali a carbone, una a est, una a ovest, una nel nord, e poi in realtà molto più portate avanti come energia fossile dalla Saras, che è una grandissima raffineria, quella più grande del Mediterraneo, che però non viene mai menzionata, che dovrebbero chiudere imminentemente con tutto il seguito di problemi di recato occupazionale, bonifiche, riconversione a metano che segue, per impiantare tutta una serie di energie rinnovabili. che si dovrebbe parlare di un'aggiunta a quelle che già ci sono in Sardegna, che sono state impiantate negli anni 10, che sono relativamente poche, anche se comunque alcuni impianti sono belli grossi e comunque impattanti. Ci sono ad esempio quello di Ala dei Sardi, quello di Ulassai, quello di Monte Arci, che sono, cioè, tantissime pale eoliche sulle montagne, quindi molto, cioè, molto visibile paesaggistico, ma anche di dubbia destinazione a livello di smaltimento, che è la questione principale di questi impianti verdi poi a lungo andare. Ma in realtà quello che si sta configurando in Sardegna è piuttosto una vera e propria, almeno questa è un po' la lettura che do, una vera e propria reindustrializzazione tramite l'utilizzo intensivo del suolo sardo per fini di spostamento di una forza lavoro dalle campagne alla sua rioccupazione sia nel settore turistico o comunque verso una stagnazione del mercato lavorativo. Cosa significa questo? Che i terreni agricoli, che i tantissimi progetti di energia verde, più di 200 progetti si parla, per un totale di 50 gigawatt, ovvero energia per 50 milioni di persone da produrre solo in Sardegna, una roba impossibile, ma solo l'idea di volerla proporre fa capire dei piani che hanno, andranno a distruggere il patrimonio agricolo sardo, che è già già in ginocchio per questioni legate ad esempio all'invasione di cavallette, le bonifiche mai avvenute, comunque una siccità sempre più forte per il cambiamento climatico, e la questione dei premi europei che sono sempre più scarsi e vanno verso il taglio definitivo, di cui ad esempio l'industria pastorale, che è la principale fonte di benessere dell'isola, sta soffrendo parecchio. Ci sarà questo cambio di destinazione del suolo e quindi della forza lavoro che è lì, che da lì dipende, e con essa tutti i paesi dell'entroterra già spopolati, che andranno poi con questa riutilizzazione futura a confluire verso altri settori di lavoro, che in questo momento si palesa essere un po' il settore turistico, che già è abbastanza stagnante. Nell'entroterra si prova a muovere tra agriturismi, passeggiate così, ma tutta la questione del turismo sostenibile sarà messo in difficoltà, ed è già messo in difficoltà da questi progetti di energia verde, tanto che i territori lamentano una cosa specifica, che è il nostro sviluppo è quello del lavoro agricolo e del turismo sostenibile, e questi progetti ce li stanno distruggendo. Dove andrà a finire questa forza lavoro? Quello che è probabile che succeda è che confluirà sempre più verso la costa, sempre più verso la ristorazione, sempre più verso la valorizzazione della forza lavoro per fini esteri alla Sardegna, ovvero che verranno aperti locali dai milanesi, da romani, da quello che sarà, e pochissime da dei imprenditori sardi, che comunque avranno difficoltà a mantenere una dignità dei salari e una dignità dell'area di lavoro tale da rendere comunque questa scommessa di riempiego valida. E infatti gli effetti del turismo di massa si vedono in Sardegna, comunque una situazione disastrosa dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, di distruzione delle coste, di flusso migratorio da tutta l'Europa e del mondo in Sardegna, con infrastrutture che non reggono questo tipo di flusso qui, e il caro voli ultimo ne è dimostrazione, che è follia pura. Quindi questo è un po' il quadro della situazione, almeno da quello che io penso, che la Sardegna sarà una delle tante diverse spazi, tanti diversi spazi di questa fascia sud del mondo, che verranno sacrificati per fini di produzione di energia ulteriore per sostenere una società un po' moderna, che un po' ci contorna, però non qui ma altrove, ovvero creando delle sacche di benessere protette dall'invasione di pale eoliche, pannelli fotovoltaici, che sono strumenti di produzione energetica, per carità, validi, ma con questo modello completamente insostenibili, a scapito di territori come il nostro. Cioè, quindi penso alla Puglia, penso alla Sicilia, ma penso soprattutto alla Grecia, all'Andalusia, al Maghreb, al Messico, insomma tutta zona di questa fascia sud del mondo che si vedrà protagonista in senso negativo di questa reindustrializzazione per fini di poi interesse del nord del mondo, come al solito.
Chiaro. E su questo, appunto, un'altra cosa che ti chiederei: oggi appunto c'è stata questa manifestazione, che cosa sta accadendo invece sul territorio sardo dal punto di vista della popolazione? Cioè, ci si sta organizzando,
oppure no, in che modo, tu come la vedi la situazione di, non so, se c'è una resistenza a questi progetti, se c'è anche intanto una consapevolezza, una coscienza, e se su questa consapevolezza ci si sta organizzando o ancora no, insomma, a che punto è?
Guarda, io credo che il fenomeno della transizione è un fenomeno che sta spaccando la società sarda a tutti gli effetti, a tutte le latitudini, a tutti gli strati soprattutto, proprio per le questioni che dicevo prima, che comunque muove degli interessi economici, ad esempio delle persone che non vogliono più lavorare nell'agricoltura, nella pastorizia, vogliono, sono disposte a vendere il terreno per comunque quantità di soldi non indifferenti, per riniziare, per emigrare, che comunque è un fenomeno molto forte da noi. Detto ciò, ci sono sicuramente delle forme di auto-organizzazione su più livelli, nel senso che ci sono sia singoli territori che stanno organizzando, penso ad esempio a Selargius, sino a delle coordinamenti di comitati locali che si stanno un po' incontrando, come quelli che hanno organizzato l'iniziativa di oggi, che comunque si muovono inizialmente tutti su un livello meramente burocratico, nel senso che questi progetti vengono presentati al comune in maniera improvvisa, senza nessuna attenzione al consenso, bla 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 bla, e quindi è giusto che lo Stato difenda le piccole amministrazioni, deve intervenire la regione, tutto questo livello di delega alle istituzioni, che è comprensibile da chi viene da quel mondo lì, che si sta comunque occupando di una grossa fetta di burocrazia, di carte, ed è questa cosa estremamente ammirevole, ma comunque pone un problema che è tutto interno all'istituzione. E finché il problema si porrà sempre in quelle sedi là e mai in una spaccatura seria nelle comunità, una lotta, a parer mio, faticherà a uscire. Questa cosa sta iniziando un po' a formarsi in maniera confusa, e non dico in maniera positiva, dico che comunque si creano dei poli in cui, tra chi vorrà vendere e chi invece vorrà, dirà, a morire a livello etico è sbagliato concedere il territorio, qui semplicemente io voglio comunque continuare a vivere di quello di cui ho sempre vissuto, cosa legittima, e si creerà questa spaccatura nella comunità che no, io non so bene dove porterà. Ci sono comunque una serie di cose che stanno muovendo, io credo che prima o comunque un punto nodale di questa fase qui siano le elezioni del febbraio 2024, in cui centrosinistra si è già fatta portatrice di tutta una serie di tendenze di movimento, appunto l'applicazione della moratoria, che era la roba di oggi, la questione dell'energia pulita, il turismo sostenibile, tutta una serie di cose molto belle da dire, che poi bisogna vedere se nei primi 6 mesi o comunque il primo anno di amministrazione riusciranno veramente a conseguire, e su quello si baserà un sacco di scommesse. E invece l'altra per il centrodestra, che non si capisce bene cosa vuole fare, difende gli interessi industriali, soprattutto quelli della Saras, proverà a mantenere un po' una serie di egemonie istituzionali che sta riuscendo a mantenere, ad esempio dalla giunta Solinas in poi, su anche livelli di amministrazioni più piccole. Quindi questa cosa sarà complessa, ma io credo che almeno fino a alle elezioni non si vedrà niente di concreto, di un cambiamento anche istituzionale su questo fenomeno qui. La moratoria o la faranno prima delle elezioni apposta come mossa politica per essere rieletti, oppure sarà un po' quello che verrà sbandierato come primo obiettivo della nuova amministrazione da parte dell'opposizione. Questa cosa a me sembra abbastanza chiara, e le composizioni che stanno un po' andando a queste iniziative qua sono estremamente politicizzate. Con questo voglio dire che l'opposizione è tutta quanta esplicitata tramite delle parole politiche che già pongono una eticità del problema che è per molte parti delle comunità su cui si sta giocando quella contraddizione, è troppo incomprensibile, secondo me. E questa cosa comunque è troppo già di parte, mentre invece le persone sono proprio in una fase di discussione di cosa gli conviene più fare per i propri interessi egoistici. E quindi quindi non si capisce bene dove questa roba andrà. Certamente il fenomeno è tra quelli principali che modificheranno i rapporti sociali nel territorio sardo, e questo è indubbio. Nei prossimi 10 anni si vedranno dei cambiamenti sostanziali nella nostra isola, e questa sarà sicuramente una partita tutta da giocare, da vedere che cosa succederà.